l'ottava predica, la castità, 28 luglio 1955, pomeriggio.
Prima di iniziare la nostra conversazione di questa sera, permettetemi di dirvi un pensiero che mi è venuto in questi giorni in relazione ai nostri piccoli discorsi. Delle volte, cioè, si fa un poco di casistica in relazione agli argomenti che si trattano. È doloroso constatare che capita questo fatto, che ho osservato in tanti anni di esperienza di esercizi spirituali, e cioè quando si fa questa casistica si pensa, ecco, adesso il predicatore vuol proprio parlare di quell'individuo, adesso il predicatore vuol proprio parlare di quella casa, di quell'opera, di quella istituzione. Mi carico, fratello, proprio questa mattina, siccome veniva anche questo pensiero, dicevo in relazione alla povertà, guardate che tutti, nessuno eccettuato degli attuali viventi nella nostra ispettoria può dirsi che è immune di qualcuno di quei difetti in relazione alla povertà di cui abbiamo parlato questa mattina. Tutti, cominciando dal sottoscritto, che ancora diremo prima, quando aveva in mano il potere, che si capisse, ha fatto anche lui le sue pecche, ed è anche probabile che tante di queste cose di cui dobbiamo dolerci e di cui ci tastò il polso il nostro venerato rettore maggiore, di tante di queste cose posso dire il mea culpa. Conclusione, miei cari fratelli, ma insomma siamo uomini e capiamo ben bene quanto noi diciamo nei nostri santi spirituali se ci dobbiamo applicare a noi. Non andare a vedere se, direi, il predicatore, non lo posso assicurare, non ho avuto nessuna, neppure minimamente l'idea, non so fare, come dire, di pensare nel dire delle parole o nel fare dei casi, di pensare a persone, a istituzioni, no, quando sentiamo qualche cosa, e tutto quello che sentiamo negli esercizi, ma dobbiamo applicarlo a noi personalmente. Deus judicat me. E durante i santi per spirituali esercizi devo appunto prendere la mia anima e cercare di scrutarla più fortemente che sia possibile per vedere appunto se vi sono stati dei lati deboli, dei lati di imperfezione. E ognuno deve pensare così per sé. Non siamo noi che dobbiamo andare a giudicare i superiori, le persone, le opere. Gli esercizi spirituali sono fatti per la disanima della propria anima. Mi porto, fratello, perdonatemi per sé. Ho accennato a questo, per un pensiero che mi è sempre venuto in mente quando ho dovuto parlare ai miei cari confratelli durante gli esercizi spirituali, ed è anche per questo che per me personalmente non approvo la casistica in relazione appunto a quello che si dice nei gli esercizi spirituali, perché da campo preciso questo non c'è mica niente, no? Ma significa questo che non abbiamo un criterio esatto e perfetto dello scopo per cui si fanno gli esercizi, che non è di andare a vedere il male negli altri, il male nelle nostre istituzioni, di vedere il male nell'anima nostra e cercare di correggerlo, ed è in questa maniera che lo correggeremo anche nelle nostre istituzioni. Questa sera, il nostro compasso nel 74, vi ricordate già così almeno storicamente le cose più importanti? Ho detto che tutto il periodo di attività, direi, di formazione per lettera dei salesiani sta sempre in questo periodo storico, sono approvate le regole, sono approvate le regole, e in seguito Don Bosco vede già che certi elementi e certi concetti non erano stati compresi bene, e fino all'84 scrive la lettera forse più importante, nel mio modo di vedere, del Basso Don Bosco, è la cosiddetta lettera sogno di Roma del 1884, in cui Don Bosco precisamente fa il quadro della sua congregazione, che sembra che sia per dissolversi. Dal lato educativo, pedagogico, è certo la lettera più importante, a mio modo di vedere, del Basso Don Bosco, più ancora per il trattatello del sistema suo educativo. Ne parleremo in qualche momento. Nel 74, quindi vedete che è, si può dire, appena ottenuta la prevozione delle regole, sente il bisogno di scrivere una circolare che è fra le più importanti e direi così la più nutrita, in relazione al modo di promuovere e conservare la moralità fra i dominanti della provvidenza ha la bontà di affidarci. Sembrerebbe che la lettera sia scritta per i giovani. Dice Don Bosco, per non trattare questa materia troppo brevemente, e la scrive da Roma, credo bene dividerla in due parti, necessità della moralità tra i soci salesiani. È qui dove parte sodo il nostro Don Bosco. Mezzi per diffonderla e sostenerla, e i mezzi per diffonderla e sostenerla li ha inquadrati nei preliminari delle regole, nel capitolo in relazione alla validità delle regole. Si può pertanto stabilire come principio invariabile che la moralità degli allievi dipende da chi li ammaestra e li assiste e li dirige. Chi non ha, non può dare, dice il proverbio. Un sacco vuoto non può dare frumento, da un fiasco pieno di feccia può mettere buon vino. La onde prima di proporci maestri agli altri, è indispensabile che noi possediamo quello che agli altri vogliamo insegnare. Sono chiare le parole del mio maestro, voi egli dice siete la luce del mondo. Questa luce, ossia il buon esempio, deve risplendere in faccia a tutti gli uomini, affinché, vedendosi tutte le opere vostre buone, siano in certo modo tratti anch'essi a seguirvi e così glorificare il Padre comune che è nei cieli. Se pertanto noi vogliamo promuovere la moralità dei nostri giovani allievi, dobbiamo possederla noi, praticarla noi e farla risplendere nelle nostre opere, nei nostri discorsi, né mai pretendere dai nostri dipendenti che esercitino un atto di virtù da noi trascurato. Difatti, come noi potremmo pretendere che gli allievi siano esemplari e religiosi se in noi vedono negligenza nelle cose di chiesa, nella levata, nella meditazione, nell'accostarci alla confessione, alla comunione, nel celebrare la Santa Messa? Come può pretendere obbedienza quel direttore, quel maestro, quell'assistente, mentre essi per frivoli pretesti si esimono dalle loro obbligazioni e per lo più senza permesso escono di casa e si occupano di cose che non hanno alcuna relazione con i propri doveri? Come ottenere dagli altri carità, rispetto, se chi comanda va in furia con tutti, per quote, censura le disposizioni dei superiori, critica gli orari e gli stessi trattamenti di tavola e chi ne ha cura? Noi siamo certamente tutti d'accordo nel dire a costui, medice, curate ipsum. Non è gran tempo che un giovinetto riproverato perché leggeva un libro cattivo, con tutta semplicità rispose, non mi credevo di far male leggendo un libro che più volte mi di leggere dal mio maestro. Gli si potrebbe anche rispondere, ma ogni volta, teniamo il fatto. Altra volta fu chiesto ad un altro perché avesse scritto una lettera in cui censurava l'andamento della casa. E gli rispose che aveva scritto se non le parole più volte udite dal suo assistente. Proporre ad altri una cosa buona mentre noi facciamo il contrario È come colui che nell'oscurità della notte volesse far lume con una lucerna, oppure volesse trar vino da un vaso vuoto. Anzi, parmi che si possa paragonare a chi cercasse di condire gli alimenti con sostanze velenose, perché in Sinibisa non solo non si promuove il buon costume, ma si dà occasione di far male e di dare scandalo. E allora noi diventiamo miserabile sale, infatuato, sale guasto, che ad altro più non serve che ad essere gettato nella spazzatura. La voce pubblica spesso lamenta fatti immorali succeduti con rovina dei costumi e scandali orribili. È un male grande, un disastro, e Dio prega il Signore a fare in modo che le nostre case siano tutte chiuse prima che in essa succedano somiglianti disgrazie. Non mi voglio però nascondere che viviamo in tempi calamitosi. Il mondo attuale è come ce lo descrive il Salvatore. Mundus in maligno positus totus. E pensiamo pure noi al mondo attuale. Pensiamo pure alle lotte che hanno sofferto nell'anteguerra, nel postguerra. Tutte le nostre opere, specialmente in Germania, sotto questi lati. Pensiamo a quello che soffrono attualmente i nostri cari confratelli, Polonia, dell'Ungheria, della Slovacchia e andate dicendo. E in tanti punti proprio su questo. E si cerca dall'autorità astutamente di voler trarre con parole, con fatti, i confratelli nell'inganno per poterli accusare anche in minimis. E alle volte ci sono i giovani stessi che accusano i loro educatori, accusano per finire i loro genitori. Malignus totus, mundus in maligno posito del totus. Esso vuol tutto vedere, tutto giudicare. O per voi ai giudizi perversi che fa delle cose di Dio, spesso ingrandisce le cose, spessissimo ne inventa d'altrui. Ma se per avventura riesce ad appoggiare il suo sopra la realtà, che rumore, che strombazzate. Tuttavia, se con animo imparziale cerchiamo la ragione di tanti mali, per lo più troviamo che il sale divenne infatuato, che la lucerna fu spenta, cioè che la cessazione di santità in chi comanda diede ragione ai disastri avvenuti nei dipendenti. E allora eleva il suo inno alla bella virtù, oh castità, castità, tu sei una grande virtù. Fino a tanto che tu risplenderai fra noi, vale a dire finché i figli di San Francesco di Sales ti pregeranno praticando la ritiratezza, la modestia, la temperanza e quanto abbiamo con voto promesso a Dio, sempre che tra noi avrà posto glorioso la moralità e la santità dei costumi come fiaccola ardente risplenderà in tutte le case che da noi dipendono. E come mezzo poi spirituale in quell'occasione, Don Bosco deriva di fare tre distinte conferenze, o meglio, tre esami pratici in cui siano lette e spiegate le cose da praticarsi e le cose da fuggirsi in relazione proprio ai tre ordini. E ognuno stabilisca fermamente di correggere quello che trova difettoso nelle sue parole, nei suoi fatti, nella povertà, castità e obbedienza. E inoltre, si legge e si anzio il capo che tratta delle pratiche di pietà e poi ginocchioni ai piedi del crocifisso risolviamo di volere tutto compiere esemplarmente a costo di qualunque sacrificio. È così che ordinava Don Bosco ai suoi salesiani nel 1874, dopo, direi, questa manifestazione in relazione alla virtù che gli non chiamava castità, purità, bella virtù, la virtù angelica, la virtù di Maria, la virtù fra tutte la più cara al Signore. Nell'udienza che Don Bosco nel 1877, alcuni anni dopo, ebbe da Pio IX, che era già ammalato, Pio IX gli fece, starei per dire, come una grande profezia, come pure più tardi fu fatta dal Santo Padre Leone XIII. io vi dico in nome di Dio che se voi risponderete al divino aiuto col vostro buon esempio, se promuoverete lo spirito di pietà, se voi promuoverete lo spirito di moralità e specialmente la castità, se questo spirito rimarrà in voi, voi avrete coadiutori, cooperatori, ministri zelanti, vedrete centuplicarsi le vocazioni religiose, sia per voi, per la vostra congregazione, come per gli altri ordini religiosi, ed anche per le diocesi che non mancheranno di buoni ministri, i quali faranno molto bene. La vostra congregazione fu istituita affinché si vede che vi è il modo di dare a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare. E vi predico, e questo scrivetelo ai vostri figli, che la vostra congregazione fiorirà, si dilaterà miracolosamente, durerà nei secoli venturi e troverà sempre dei coadiutori, infino a tanto che cercherà di promuovere lo spirito di pietà e di religione, ma specialmente di moralità e castità. La gloria della vostra congregazione, e continuo poi con posto, la gloria della nostra congregazione consiste nella moralità. Sarebbe una sventura, si offuscherebbe questa gloria qualora i salesiani degenerassero. Il Signore dissiperebbe la congregazione se noi venissimo meno alla castità. È questo un balsamo da spargersi presso tutti i popoli, da promuoversi in tutti gli individui. Essa è il centro di ogni virtù. Certo, noi, miei cari confratelli, amiamo la nostra congregazione e ci auguriamo che la predizione del Santo Padre, come si è verificata finora, si venga ancora moltiplicando di più, e le parole sono chiare. La condizione è che noi ci manteniamo quale ci vuole il Signore a seconda delle promesse che noi abbiamo fatto. E anche qui, miei cari confratelli, a voi cari sacerdoti, a voi cari chierici, a voi carissimi coadiutori, perché in generale delle volte si pensa che i nostri cari coadiutori non si trovino nelle condizioni in cui possono trovarsi i sacerdoti nel loro apostolato, ma si trovano tutti noi. Vogliamo essere sicuri di mantenerci, ripeto, come ci vuole il Signore, come abbiamo promesso alla nostra congregazione, un'unica condizione, e vediamo per noi. Per me, a tutte le anime che ho dovuto avvicinare nei tanti anni di congregazione, non ho altro dato suggerimento che questo. Leggiamo quanto ci suggerisce Don Bosco nei preliminari della Costituzione, in relazione ai mezzi positivi e negativi per conservare la bella virtù. Stiamo fermi, rigidamente fermi alle nostre costituzioni, anche a quelle che sembrano fatte più indifferenti, in relazione alla levata, in relazione all'andata al riposo, in relazione al silenzio, sembra che siano cose da niente, eppure, miei cari confratelli, sono precisamente queste piccole cose che eseguite con fede ed eseguite perché è nostro dovere, perché l'abbiamo promesso al Signore, sono quelle, credete, che ci mantengono in questa santa virtù. Il nostro Don Bosco ha scritto poi ancora nell'84 una lettera a tutte le case in relazione, sa pure, alla moralità, ma in questo punto caratteristico della lettura dei libri, includendo insieme, starei per dire, il suo pensiero in relazione all'attività che ogni salesiano, secondo il primo capitolo delle Costituzioni, deve avere per la propaganda stampa. Non la leggo tutta questa lettera, semplicemente accenno. Oggigiorno c'è la smania, riassumo, di leggere libri proibiti, di perdere tempo e rovinarsi l'anima con la lettura dei romanzi, libri che si debbono togliere dalle mani dei nostri giovanetti e, aggiungo, dalle mani dei nostri confratelli. E specialmente i direttori nelle case. Attenzione a quello che leggono i nostri cari confratelli, e specialmente adesso che viene moltiplicandosi il numero dei nostri carissimi confratelli giapponesi, attenti, attenti a quello che leggono. Verifichiamo precisamente questo. Direi di un desiderio acutissimo dei giapponesi di sala del studio. E anche qui a ciò si è bisogno, è stato bisogno precisamente di avere una grande cura in relazione a questo, specialmente poi per due motivi, sia perché i nostri cari chierici devono pur fare anche i loro studi superiori, sia dico per questa abitudine che hanno i giapponesi, questo desiderio intenso, direi quasi umano, per la lettura, di qualsiasi genere, non fanno gli studi. Non sanno se le va. E la necessità, dico l'altra questione, che non sempre tutti noi altri siamo in grado di valutare che cosa leggono, perché noi non possiamo leggere, ringraziando il Signore. Ci sono più tanti e tanti nostri cari confratelli che possono possedere, vedere e sanno realmente. Attenzione ai cari confratelli, non solo letture di libri, tipo libri divertenti, libri che fanno perdere tempo, tipo romanzi, attenti, tutti penso che una piccola esperienza che abbiamo delle nostre case, penso che tutti sottolineeranno e approveranno queste affermazioni, ma guardate che bisogna precisamente aprire l'occhio per loro, per noi. Le prime impressioni che ricevono le menti vergini, per me queste l'ho detto tante tante volte, in quello che conosco della letteratura pedagogica straniera, anche di questi momenti, non ho ancora trovato una lettera in relazione alla lettura che possa paragonarsi a questa. Non credete che sia esagerazione. Le prime impressioni che ricevono le menti vergini, dei teneri cuori, dei giovanetti, durano tutto il tempo della loro vita. E i libri di giorno sono una delle cause principali di questo. La lettura ha per essi una vivissima attrattiva, soleticando la loro smaniosa curiosità. E da questa dipende moltissime volte la scelta definitiva che fanno del bene o del male. I nemici delle anime conoscono la potenza di quest'arma e l'esperienza mi insegna quanto sappiano scelleratamente adoperarla a danno dell'innocenza. Stranezza di titoli, bellezza di carta, nitidezza di carattere, finezza di incisione, modicità di prezzo, popolarità di stile, varietà di intrecci, fuochi di iscrizione, tutto, tutto è adoperato con arte e prudenza diabolica. Quindi tocca a noi o fuori, arma d'arma, strappare dalle anime dei giovani il veleno che l'impietà e l'immoralità loro presenta ai libri e ai libri cattivi o fuori libri buoni. Guai a noi se dormissimo, mentre l'uomo nemico veglia continuamente per seminare la disarma. E dà poi un elenco di merci, insomma, per quelli che conosciamo, anche regolamentari nelle nostre case, per ciò che si riferisce a questo. Non posso insistere che si eliminino perfino i libri non adatti all'uomo, all'età, agli studi, alle inclinazioni, alle passioni, assenti, alle vocazioni. Questi pure si devono eliminare, benché buoni e indifferenti. E quanto ai libri onesti e veri, se si potessero escludere dalla lettura pubblica sia il direttore che regola, mai romanzi, da un piccolo elenco di libri da leggere sul repertorio, per le camerate si bandisca assolutamente ogni lettura divagante o amena, libri che con le loro impressioni sull'animo dei giovani protestati e rappresentanti siano atti a renderlo più buono, più leggero, ma piuttosto un argomento sacro e ascetico. Informiamoci anche a questi pensieri del nostro compagno, dei cari confratelli, sia per noi, sia per i nostri giovani, sia anche nelle ultime parole che ho letto dalla lettera, al dovere nostro inculcato precisamente nell'articolo 8 del primo capitolo delle nostre Costituzioni, la cooperazione di tutti noi, sarà chi più chi meno, ma forse anche col consiglio, forse anche quando si legge qualche cosa, si trova un'oietta, si trova un stelloncino, si trova qualche cosa che può servire anche diretto per venire in aiuto a coloro che lavorano per la propaganda stampa. Facciamolo, facciamolo, è un'inezia, non importa. Vedete, mettiamo anche noi il nostro piccolo contributo in questo. Nel luglio dell'84, precisamente, e sotto l'inzione di queste lettere che avevo scritto in relazione alla moralità, in relazione alle letture, nel luglio del 1884 fa un sogno stranissimo per chi pensa alla mente di un posto, il sogno di quelle due donzelle che variamente cantando in un locale amenissimo cantavano le lodi della castità. E Don Bosco ne parlò a Don Lemoine, lasciandogli la libertà di forgiare con questo sogno, con gli elementi che gli avevo dato. Ne ha fatto un sogno molto lungo che si può leggere appunto anche nelle memorie biografiche del mondo, ma che Don Bosco non ha controllato. È una bella cosa. Per chi ha bisogno di passi scritturali in relazione a fare prediche o altro, in relazione alla bella virtù, può trovare là un materiale immenso. Eccomi, guardo da te. Mi sembra che possa essere sufficiente. Il richiamo nostro a questo importantissimo dovere nostro, a questa importantissima virtù che deve essere il nostro privilegio, la nostra caratteristica, il mezzo l'abbiamo. Osserviamo bene il volto della castità e uniamoci più intimamente che sia possibile con la devozione alla Madonna e più con la Santa Eucaristia all'anima immacolata di Gesù benedetto. Permettete ancora brevissimamente un pensiero. Chi studia Don Bosco, e questo non tanto direi così, forse fra gli studiosi di Don Bosco extra, ma alle volte si può sentire in mezzo anche a confratelli lì questo pensiero. Don Bosco in relazione a questa materia è stato troppo unilaterale. Anche leggendo le biografie che ha scritto dei suoi giovani, insiste troppo, sembra che non ci sia altro. E no, vedete Don Bosco, primo, pensate a Lorenzo di Don Bosco, no, perché alcuni pensano, Don Bosco ha scritto per i libri. Ricordate bene che Lorenzo che ci fa dire la Chiesa, ed ecco così che la Chiesa ha interpretato Don Bosco, è adolescentium pater et magister, l'altro giorno facevamo la festa di San Girolamo in Chiani, ottimissimo educatore, puerorum pater, Don Bosco adolescenzi, pensate l'età dell'adolescenza, è l'età delle passioni del giovane, che incominciano precisamente nella formazione del suo essere fisico-psicologico, cominciano a fermentare in lui. Adolescenza di padre e magistero. E ci sono di quelli che pensano che Don Bosco abbia pensato semplicemente a questo e che batte sempre e solamente su questo punto. Vedete, esaminate anche solo superficialmente il regolamento delle case per i giovani. E voi troverete quanto Don Bosco fa, badate bene, materia di coscienza e di confessione in tutti quegli articoli. Riassumo le cose più importanti. Don Bosco fa questione di coscienza e materia di confessione l'osservanza del dovere e del regolamento, la mancanza di obbedienza, le mancanze di disciplina, le mancanze di rispetto, l'insincerità, il contegno esterno anche della persona, la carità, l'insubordinazione, la malignità, l'immodestia, un punto su tutti, l'ossio, padre di oh, Don Bosco. Sì, non ha scritto libri di psicologia o di fisiologia. Non ha infarcito i suoi scritti dei nomaci che dobbiamo studiare, moderni. Ma come conosce l'anima del giovane? E come la conosce profondamente? Penso che non è superbio. Mi sentirei di scrivere un trattato fisio-psicologico che può stare a parte, a petto, salvo i nomi, a qualsiasi trattato fisio-psicologico moderno, desumendo gli elementi semplicemente dal nostro imposto. Certo! Oh, Don Bosco conosce i giovani. Non abbiamo paura. E i suggerimenti che egli ci dà precisamente per mettere in guardia l'anima nostra in questa materia, e lo comprendete anche voi altri, i nostri giovani, all'età in cui si trovano nei nostri collegi, specialmente negli studi più elevati, proprio in quell'età in cui appare bruscamente lo stimolo dell'istinto, è più fortemente trascurato dall'educazione, dalla grossolanità delle maniere, da cui poi precisamente il vizio. E allora Don Bosco vedete là, la vigilanza, l'assistenza, il timore di Dio, l'elevazione dell'anima soprannaturalmente. Ecco i mezzi che dobbiamo adoperare per noi prima di tutto, perché dice Don Bosco dobbiamo noi essere prima di tutto e poi per gli altri. Boh, è più che al corrente dell'anima del giovane. E badate, e questa è una caratteristica, leggete pure i trattati di psicologia, in generale quelli precedenti, vero, a Don Bosco, sono tutti fatti per la gioventù di medio ceto e per la gioventù un po' per l'anima di noi. Don Bosco parla dei nostri operai, parla dei nostri agricoltori, sicuro ha trasformato il problema della castità in mezzo a questa povera gioventù abbandonata. Ecco uno dei grandi meriti di cui si parla pochissimo del nostro posto. Dunque, miei cari confratelli, non dimenticate, non dimentichiamo. Don Bosco ci dice, l'ossio e la modestia non possono stare insieme. Temperanza, custodia dei sensi, eliminiamo le letture provocanti non solo dalle mani dei nostri giovani, ma anche da altri. Eliminiamo le figure provocanti dalle nostre case. Per i giovani, fuga dei compagni non sa. Sicurezza di vincere con la Madonna. Sicurezza di vincere con Gesù benedetto eucaristico. Pratica dei sacramenti. Ecco, la vita spirituale che dobbiamo a noi e nei nostri giovani, e ci conserveremo, ripeto, per la terza volta, come vuole il Signore, come gli abbiamo promesso con i nostri santi luoghi. E concludiamo. Ho sempre concluso con le parole del nostro Rettore Maggiore. Non spendo parole in proposito sulla castità. Siedi in mezzo a pagare. Bisogna che siamo specchio. Bisogna stare molto attenti, soprattutto qui in Giappone, dove l'altro sesso, per la sua gentilezza, per la sua cultura ed educazione, ha maggiori attrattive che non in altri missioni. Voglio farvi una raccomandazione. Al ceto femminile, dove ci sono le suore, pensino le suore. e anche con le suore, con le madri dei ragazzi, con tutti, comportiamoci bene, con rispetto. Nell'Ecclesiastico è detto che con le donne non si deve avere nessuna familiarità. Parole della sapienza di Dio, nessuna familiarità. Lo stesso si osservi con i ragazzi. Viviamo al nostro posto, attenti e molto attenti. Non avete ancora un'idea precisa della clausura, tanto in relazione alle sue opere, tanto in relazione anche a noi. Pian piano bisognerà introdurla. Vedete, sono certe cautele che sembrano sciocche. Non hanno ragione di essere, ma hanno ragione di essere. Siamo uomini e niente di ciò che è umano è impossibile fra di noi. Mi sembra che non ci sia bisogno di fare altre raccomandazioni ed altre commenti. Mettiamola nella nostra sotto la protezione della nostra buona mamma, non lo so. Ogni giorno abbiamo la fortuna, se lo desideriamo,